Ninive. Sì, è un nuovo titolo, e allora? Si chiamava così la capitale del regno assiro che fu distrutta nel 612 a.C. dagli eserciti babilonesi. E forse solo perché un giorno questa trasmissione potesse chiamarsi Babilonia. Non è giusto, capite? Ma vallo a spiegare a Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Si arrabbia pure.
Sì, vaglielo a spiegare, appunto. Ma guarda, ecco, dicevo, guarda. Vabbè, questa ricerca storica fatta con un bignamino.
Chi lo sa, speriamo abbia studiato almeno un po' la nostra sigla indisciplinata. Poi ci attribuisce delle colpe storiche pazzesche. Sì, infatti, cioè, sarebbe colpa nostra se Babilonia è stata distrutta. Addirittura. Vabbè.
Non ci dormiamo la notte.
No.
Comunque, questo è effettivamente Babilonia.
Sì, e voi siete naturalmente i benvenuti. Buongiorno, intanto, Valerio.
Buongiorno, Sergio, e abbiamo davanti la solita ora di escursioni sonore d'ogni tipo, e come sempre non lo facciamo da soli.
E meno male.
No, siamo
contenti oggi di poter ospitare Laura Fedele. Buongiorno.
Buongiorno a voi, Laura Fedele
e come si chiama?
E Barney, il mio fido assistente.
Che poi magari sentiremo in una delle nostre rubriche.
Non diciamo nemmeno cos'è ancora, potrebbe essere un'iguana.
Esatto, sì. Un assistente.
Diciamo che ha quattro zampe.
Ecco,
specificheremo più avanti.
Va bene.
Specifichiamo: Laura Fedele, pianista, cantante.
Enfant prodige.
Addirittura.
Anche. Sì.
Qualcosa del genere.
A cinque anni ha cominciato a suonare il pianoforte.
Esatto.
D'amblè.
Sì, nel senso che è stato portato questo grosso oggetto in casa per la mia sorella maggiore, che anche lei era una che le piaceva strimpellare un po'. E io ho visto questa cosa e me lo ricordo esattamente quando è entrata in casa. Era grosso, nero, coi candelabri. Sapete quei pianoforti antichi,
d'antan.
No? E niente, da lì poi è iniziata la mia storia.
Nel d'amore senso che, anche con la musica,
sì,
non tanto solo col pianoforte, perché poi...
Sì, il pianoforte è stato l'inizio, perché appunto ho scoperto che ero già, come dire, imparata. Nel senso che sì, lo suonavo.
Ma quindi hai superato a destra tua sorella, nel senso che lei poi è diventata musicista?
No,
quindi è stato un sorpasso a destra.
Lei è simpatizzante,
diciamo,
però io mi sono proprio appassionata, e a quell'epoca ovviamente suonavo le canzoni magari dei bambini o dello Zecchino d'Oro, così. Però mi sono accorta col senno di poi che già nella mia mente, anche se di bambina, ero, come dire, molto attratta da determinate influenze musicali. Che poi ho scoperto essere in primis quelle blues e jazz.
Quindi sonorità, certo, che aleggiavano già in casa.
È quello il fatto, in casa non aleggiavano, perché in casa mia non c'è stata una vera e propria cultura musicale. Mia mamma ascoltava un po' di tutto, molta musica napoletana, devo dire, perché noi siamo di origine di famiglia napoletana, che infatti quella è entrata alla grande nel mio substrato, nel mio background.
Comunque un bel patrimonio.
Ne sono felice,
stretto,
felicissima,
cioè.
Infatti è una di quelle cose sulle quali ogni tanto io mi... Cioè,
ti esprimi anche.
Sì.
E però, invece dove hai captato tutto il resto?
In giro. Mi ricordo che quando mi capitava magari sentire alla radio oppure alla televisione o ovunque, nei jukebox, no? Delle cose che venivano da una certa cultura che non era la nostra italiana, no? E io sentivo le Blue Note e mi...
così,
sì, mi drizzavo un po' le antenne, no? Senza sapere bene cosa fosse all'epoca. Poi dopo...
E poi hai subito, cioè no subito, ma insomma alla fine il piano te lo sei tenuto stretto, però hai allargato anche, ovviamente, soprattutto anche al canto, e però continua a suonare anche la fisarmonica, cioè, o comunque ti è capitato spesso?
Sì, la fisarmonica la suono, tecnicamente sicuramente non sono a livello né del piano né della voce, però la uso molto come colore, mi piace molto per certi tipi di sonorità.
Noi ascolteremo ovviamente proprio alcuni esempi dell'arte vocale, pianistica di Laura Fedele, ma innanzitutto c'è il canto di Babele.
Che che apre non a caso il nostro percorso, perché vogliamo sottolineare le promiscuità sonore e linguistiche. In questo caso andiamo ad ascoltare una lingua che in realtà ricorre abbastanza spesso, con una certa frequenza, nelle nostre trasmissioni, anche se poi ogni volta ci tocca sottolineare il fatto che, insomma, se si canta in mongolo è quasi inevitabile sembrare incavolati, diciamo la verità. Sì. È una lingua così aggressiva,
un po' come il giapponese.
Anche alle nostre orecchie, naturalmente, suona così. In questo caso un gruppo mongolo, appunto, con però un'intrusione che piacerà a Laura Fedele, perché si tratta di un improvvisatore attivo anche in ambito jazz, soprattutto informale, il trombonista Roswell Rudd, che si sovrappone così. Non so fino a che, forse sono arrabbiati per quello. Comunque,
è arrivato un ospite,
lo sentiamo. Il disco è Blue Mongol del 2006. La voce di Bad Makanda, con tra gli altri il trombone di Roswell Rudd, che ha lavorato con gente come Archie Shepp, Carla Bley, Gatto Barbieri e molti altri.
Bello questo mix.
Era un po' meno arrabbiato del solito, anche perché non faceva quello che fanno ogni tanto, cioè il canto di gola, che è un pochino più aggressivo.
Sì, quello è minaccioso, è vero.
Minaccioso. Forse anche più siberiano, ma lo fanno anche i mongoli. Comunque siamo contenti di avere anche un pochino incuriosito Laura Fedele, perché un po' l'intento è quello: far girare il mondo ai nostri ascoltatori, scoprire nuovi idiomi,
però
anche, insomma, mettere a proprio agio la nostra, subito prima di poi metterla in imbarazzo.
Per quello dicevo, però.
Oddio, ecco. Perché? Cosa mi devo aspettare?
È questo. E c'è il senso un po', no, di un salto nel buio.
Però è solo nelle premesse, cerchiamo di farli impaurire e poi li rassicuriamo subito.
Sì.
Allora, non è un blindfold test, non è un test alla cieca, ma in realtà è questo, cioè vogliamo farti ascoltare un brano senza avvisarti di chi lo canta, di chi lo suona, eccetera.
Poi
ci devi semplicemente dire che cosa ne pensi e che
emozione. Ah, non devo indovinare.
No, non è un quiz,
assolutamente. Stava già venendo l'ansia.
No.
A quello ci pensa l'assistente, giusto?
È vero.
Ah, giusto, sì.
Semmai sì. Va bene.
io ti faccio male. Due isolati, spiro dal vicolo. Quello mi sta ancora dietro. Non voltarti, fare disinvolto. E vive chi sta su chi vive in questa città. C'è dietro uccide. E occhi aperti o ti prendono, forse è una trappola. Vive chi sta su chi vive su chi va là, le spie nemiche, e sono ovunque, complottano, tu non distrarti mai.
Gianni è fuori con i suoi compagni, ma la sua bici era lì. Anna viene avanti per baciarmi, ora sarà sempre mia. Batte la segreteria, non voltarti, si avvicinano.
E vive chi sta su chi vive in questa città, cedi e ti uccide. E occhi aperti o ti prendono, forse è una trappola. Vive chi sta su chi vive su chi va là, le spie nemiche, e sono ovunque, complottano, tu non distrarti mai.
Buonasera, signor Zabana.
Segue ancora me.
Mi scuserà se la disturbo a quest'ora.
È alla porta, mi circonda.
Sì, infatti, no, l'ho appena vista entrare dal retro.
Sì, ma
mi sono permesso e
cosa...
gettò con l'arma. No, mi ascolti, sì, è vero, la stavo seguendo.
Vai a fidarti.
Esplosione. Ma guardi, no, non so di cosa stia parlando. No, ascolti, no, ma quale polizia? Guardi, no, io volevo semplicemente restituirle 50 euro. Prima ho visto le catene.
Vive chi sta su chi vive in questa città. C'è dietro e uccide.
Le
occhi aperti o ti prendono. Forse è una trappola. Vive chi sta su chi vive su chi va là, le spie nemiche, e sono ovunque, complottano, tu non distrarti mai. Vive chi sta su chi vive su chi va là, sono meccani ringhi. Vive chi sta su chi vive su chi va là. Sono me che mi ringhiano.
Cioè, un racconto di fantascienza, nel senso, sì. Uno che ti insegue per restituirti 50 euro, ma quando?
Sì,
ma dove?
Sì.
Casomai lo insegui tu. Vabbè, comunque non vorrei...
Laura.
Il racconto non l'ho captato perché...
C'era anche molto di musicale da captare.
Sì, io stavo... Sì. Forse diciamo che il primo ascolto è più attento alla parte musicale, poi il testo viene ascoltato e recepito nel secondo passaggio. Bello, interessante, mi è piaciuto. A parte l'inserto con la vociona che diceva non so cosa, quello
sì,
lì...
Infatti
non so se avete notato la mia espressione un po', come dire, ma questo che è, cosa vuole? Lì non ero tanto felice, ma per il resto del pezzo è interessante.
Si trattava di John DeLeo.
Guarda, lo volevo dire, avrei fatto un figurone.
No, beh, va.
Mi credi?
In realtà,
lo giuro.
Sì, sì, questo è come quando si dice prof, a casa la sapevo.
No, io giuro su Barney,
ecco,
che ho detto questo, secondo me è John DeLeo, ma non ho, come dire, usato perché...
Era lui, l'album è il nuovo, quindi ancora non triturato troppo dagli ascolti. Sì. E il grande Abaras è stato anche nostro ospite, tra l'altro John De Leo, e la sua vocalità piuttosto scoppiettante e pirotecnica.
Ma difatti io ho anche scritto un libro, perché sono anche docente di canto, e una delle voci italiane che ho citato come voce interessante è proprio John. La sua, per cui
è sicuramente una
un bel attestato
eclettico, cioè direi. Ma, di sì.
Sì, sì. Beh, ora però vogliamo finalmente ascoltare la tua di voce, cara Laura.
Ma sì, dai.
Ascoltiamo innanzitutto questo album che stiamo per presentare. Che
sì.
Progetto era?
Questo si chiama Free to be Jazz. Sì. Era, come dire, il meno progetto dei miei progetti, nel senso che
mi piace come sì.
Meno progetto mirato, diciamo, che si nota anche dal titolo Free to be Jazz. Era un po' il disco della libertà, questo. Perché prima ci sono stati una serie di, appunto, album
ben
mirati,
definiti, progetti,
e
concept,
anche ovviamente di cui vado fiera, però l'ultimo è stato una cosa un po' sofferta per una serie di motivi, e quindi quando ho fatto questo disco Free to be Jazz ho detto adesso non questo
voglio
disco
divertirmi
qua, voglio fare veramente tutto quello che mi gira di fare nei limiti della decenza, ecco. L'ho fatto, devo anche confessare che credo che questo sia il mio disco preferito.
Ma quindi, non c'è nessun riferimento al free jazz?
No, no, è proprio la libertà, che poi è anche un gioco di parole, perché poi c'è un brano che si chiama Free to be Jazz nel disco, che dice Free to be Jazz e Jazz to be Free, cioè il jazz è una di quelle cose che
ti aiuta,
ti liberano, sì, ti portano alla libertà, perché la libertà improvvisativa è, cioè,
è però un progetto più, così poco progetto, ma anche così importante come ci stai raccontando. Che compagni di viaggio hai scelto?
Ho scelto quelli che da tantissimo tempo sono i miei più fedeli collaboratori, ovvero
Stefano Dall'Ora
al contrabbasso, Gio Rossi alla batteria. E più in questo disco c'è anche, perché in quel periodo lavoravo molto anche con Lemmond, con Alberto Marsico, che suona in un paio di brani.
Sono bene, allora
sì,
ascoltiamo.
Sì.
Sì, ascoltiamo la seconda traccia del disco, in realtà il titolo è Wherever You'll Go.
Thank you.
Wherever You'll Go.
Un bel modo davvero di rivisitare il blues.
Direi di sì.
Sì, si sentiva che lo era e allo stesso tempo che c'era qualche piccolo ingrediente nuovo.
Eh sì, perché questa è un po' una mia nota, diciamo, caratteristica, che mi piace lavorarci intorno al blues, nel senso che il blues come ingrediente base per me è importantissimo, fondamentale, però nello stesso tempo non, nella mia musica non c'è certo il purismo, cioè io non ho mai fatto e mai farò un disco solo di blues, perché comunque non fa parte delle mie scelte. Cioè, a me piace molto amalgamare diversi ingredienti e mischiarli insieme e frullarli.
E invece poi insegnarlo è possibile?
Il blues?
Sì, il blues.
Sì, tutto si può insegnare, tutto. Chiaro che poi il successo dipende anche dalla dose di capacità istintive che l'allievo ha. Però insegnare il blues è molto difficile. Diciamo che è più facile insegnare il jazz, perché il blues è una cosa che comunque un pochettino devi avere innata.
E visto che si parlava di blues, abbiamo messo un blues di qualche secolo fa, giustamente.
Sì, una bourrée, in realtà, di Georg Friedrich Händel, dalla sua Water Music, quindi la musica sull'acqua, una delle suite. Ti è piaciuto?
30 secondi, però.
Sì, breve ma intenso.
Un discorso che aveva senso, un aforisma.
Esatto, Nikolaus Harnoncourt qui con il Concentus Musicus.
Musica bestiale.
Ho visto le orecchie di Barney muoversi. Credo sia sensibile a questo momento. La nostra musica bestiale, cioè
ti
musica...
stai svelando, eh? Sì, hai detto che aveva quattro zampe, adesso ha anche le orecchie.
Anche le due orecchie.
Quindi è un gatto.
Beh, ma fin qui potrebbe essere anche Valerio, voglio dire.
Quattro gambe.
No, comunque non c'ho quattro gambe, dai, adesso.
No,
Sergio,
no, però quattro zampe sì. E comunque questo è il momento della musica bestiale, cioè musica in qualche modo legata appunto al mondo animale. In questo caso davvero, perché se siamo sull'isola di Bali,
sì,
e stiamo per ascoltare un estratto dalla danza delle scimmie, il ketchak, detto così perché, come sentiremo, questa sillaba chak viene usata in modo molto ritmico e anche molto violento da questo coro di balinesi, evidentemente, per accompagnare la voce solista, anzi le due voci soliste, che sono due scimmie, o meglio qui la storia si farebbe lunga in realtà, perché una rappresentazione tra il sacro e il profano, è nata negli anni 30 sull'isola di Bali, coinvolge addirittura fino a 150 esecutori ed è anche una azione teatrale in qualche modo, quindi questi due personaggi sono in realtà delle semidivinità, o insomma non entro in
però
dettaglio,
sono scimmie
scimmie umane evidentemente, o uomini scimmia, non entro in dettaglio, dicevo, se no magari chiama il console di Bali e mi dice hai sbagliato tutto. A me interessa l'esito sonoro di tutto questo, la danza delle scimmie, ovvero ketchak.
Ah!
Aduh kaku terimanan semua si reranten inganing kepakulah. Ya ide wisi temapan sampun Allah sang para burawano enak mantu kayu dia persama kakan. Ya demang kada dengir yang si reranten deh kaku si ramu dewa. Ya ide wisi tetando juga teri jata maruti sedaya lalu magwikan ang hayu di pura aratu dua agung.
Molto animaleschi, no, questi cantanti?
Sì, 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 sì,
anche
sì.
Insomma facciano un po' paura a un certo punto, comunque è molto lunga in realtà.
Comunque ha telefonato questa... il console,
sì, che dice?
Proprio, insomma,
che ho sbagliato tutto.
Sì, sì, sì,
chissà cosa dicono,
Questo interessante o pericoloso,
e chissà se guerreggiano o amoreggiano.
Secondo me guerreggiano.
Guerreggiano,
sì, anche se poi guerra e amore,
esatto,
spesso si come dire si sovrappongono.
Questo stavo per dire. Mi hai preceduto.
Non a caso si dice in guerra e in amore tutto è permesso. Mm.
Quel che è certo è che noi non proviamo amore per l'ascoltatrice che
no,
stiamo per trovare.
No, che dobbiamo subire, lo spieghiamo anche a Laura, c'è questa Antonella che ogni settimana ci propone delle cose assolutamente non richieste, ma che noi dobbiamo...
Sì. Poi si intrufola in questioni musicali che non sa poco.
Esatto, vabbè, e comunque eccola qua.
Sono Antonella, buongiorno. E che pensavate non mi facessi viva? È vero però che in questo momento ho bisogno di pace e quindi non vi ascolto. Sto passeggiando in uno splendido parco che pullula di cani con i rispettivi padroni ed ecco l'ispirazione. Ho una domanda decisamente erudita per l'ospite babilonico di oggi. Perché la coda di una sinfonia non scodinzola quasi mai? Rispondete bene che poi vi ascolto in podcast. Ciao!
Cioè, Barney, non sì. Potremmo chiedere a lui a questo punto.
Barney, tra l'altro, veramente poteva venire anche in studio, Antonella, perché i cani e i loro padroni ci sono anche
sì,
in
ma
studio.
Poi che domanda è, scusa, giusto per far capire che poi, secondo me, lei pensa che la coda di una sinfonia sia il finale della sinfonia.
Certo.
E invece è un pochino più complessa la cosa, ma non è che entriamo nei dettagli. Sì. Comunque...
Ma no, non gliela giriamo questa volta.
La giriamo, ma secondo me invece vuole...
Devo rispondere?
Ma
scusate,
teoria,
io...
Ma devi,
perché la coda di una sinfonia non scodinzola? Forse perché la sinfonia non è abbastanza allegra.
E beh, questa ecco, già è una bella risposta. Questo. Beccati questa, Antonella.
O allegretta, chissà.
Chi lo sa. Beh, siamo andati a cercare, credo, qualcosa che in qualche modo possa evocare questa immagine tra le nostre pigne. Credo sia Dmitri Shostakovich.
Shostakovich, esatto.
Sinfonia numero 15, il finale, appunto in questo caso. Non siamo andati a cercare la coda, anche perché avrei bisogno della partitura sott'occhio. Maris Jansons dirige l'Orchestra Filarmonica di Berlino e questa, secondo me è una coda che insomma
scodinzola.
È appunto un allegretto
scodinzola.
Come
scodinzola?
Segnalava
sì credo no? Di sì, ascoltiamo,
sentiamo.
Beh, dai, un po' scodinzolava, quindi quasi mai dicevamo, ma in qualche caso. Questa sì. Era la sinfonia numero 15 di Dmitri Shostakovich.
Bene, ora finalmente torniamo alla voce di Laura Fedele.
Sì.
E a un progetto speciale. Questo era forse anche uno dei dischi a cui si riferiva prima, insomma, quasi un concept, perché Laura Fedele interpreta Tom Waits.
Ah, beh, però.
Questo è stato un progetto molto ardito. Inizialmente pensavo addirittura quasi folle, perché l'idea di riadattare, non tradurre, non credo che sarei stata in grado. Sono ricchissimi di espressioni slang e a volte anche intraducibili, e che hanno mandato in crisi anche americani, a cui ho chiesto: ma questa cosa secondo te cosa vuol dire? Boh, vabbè. Per cui ho utilizzato delle traduzioni, ma ho riadattato, ho fatto un lavoro molto molto corposo su questi testi in italiano, per riadattarli, ovviamente farli girare metricamente, renderli musicali, mantenendo ovviamente l'impronta waitsiana, che è quella che, insomma, che noi
è un altro, tutti conosciamo. È un altro, tra l'altro, che approccia il blues con molta libertà, no?
Sì, lui sì, penso che sia libero un po' in tutto quello che fa. Sì, sì. Antimoda.
Si intitola Porno Show.
Ah, però.
Porno Show, sì, il disco è Porno Show, c'è il brano appunto che si chiama Porno Show, che dà il titolo all'album, ed è il brano a cui si riferisce è Past Years and Age Strings, che suonava tipo tanga e copritette. Un brano chiaramente dai riferimenti ovviamente sessuali.
Giustamente, sai che stavo pensando che Tom Waits si inserirebbe a meraviglia, secondo me, nel Ketchak che abbiamo sentito prima.
La danza delle scimmie.
Guarda, lui li batterebbe tutti.
La sua voce da orco.
È incredibile.
E invece Pioggia nelle mani.
Pioggia nelle mani è Clap Hands.
Un grandissimo brano,
sì,
di Tom Waits.
Io ho lavorato quasi esclusivamente sulla, diciamo, la sua produzione più un po' più vecchia, un po' più datata, che era quella che mi piaceva.
Senza le ali, senza le mani, madama la sfortuna pesa un filo, se ne sta. Pioggia nelle mani, questo è tutto ciò che ha. Clap hands, clap hands, clap hands, clap hands. Ruggisce il cielo, ruggito di tuono, certo non ritornerà quel poco di buono. Ci più clap hands, clap hands, clap hands, clap hands. È triste un sol, non diventa viola, all'occhiello come un fiore una pistola. In viaggio verso Halle mentre il tempo vola. Mi scusi lei, Mr. Knickerbocker, sa dov'è? Oh,
scusi lei, Mr. Knickerbocker sa dov'è. Per caso, Mr. Knickerbocker sa dov'è. Brilla la monetina ancora sulla strada e la notte si avvicina. L'esercito della salvezza dorme già, veleggiando verso il paradiso se ne va. Clepins, 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 clepins.
Molto bello.
Clap Hands.
Sì, anche se devo dire che io adoro l'originale, poi andare a toccare canzoni che magari uno ha adorato anche in età
adolescenziale.
Bravo, per esempio, però ci è riuscita bene Laura Fedele.
Infatti per quello è stata un'operazione ardita, perché sai, non si sapeva anche tanto bene come sarebbe stata accolta dagli amanti dell'originale. Invece devo dire che è un disco che ha avuto delle ottime recensioni anche.
È stato anche inserito in una compilation.
Un brano, sì, che è $29 and an alligator purse, $29 e una borsetta di coccodrillo. È stato inserito in una compilation tutta di brani di Tom Waits, di vari artisti di cui adesso non ricordo i nomi, ma diciamo che il mio è l'unico brano italiano di questa compilation.
Questo fa onore alla nostra ospite di oggi.
Ghost Tracks.
E qui Barney è sempre più come dire preoccupato, perché poi sì, sente anche animali non identificati, sì, identificabili.
Apparentemente in fase di scuoiamento, tra l'altro.
Sì, sembrerebbe,
no?
No, invece no.
È semplicemente, non so, una maldestra sigletta che introduce la nostra rubrica dedicata alle Ghost Tracks. Alle tracce fantasma. Tu ti sei mai tolta lo sfizio di mettere una traccia fantasma in un tuo album?
Sì, però non mi ricordo bene.
E come l'avevi messo? Era semplicemente nascosta, non dichiarata? Non è che c'era un po' di silenzio prima o cose di questo tipo?
Sì, no, era dichiarata, ma arrivava dopo un tot di minuti di silenzio. Ma io devo essere sincera, io questa cosa non l'ho mai capita né condivisa.
Ecco.
Spiegatemene voi il senso.
No, in realtà forse...
Ma era tutto per permetterci di fare questa rubrichina.
Esatto,
in realtà
l'hanno fatto per noi.
L'hanno fatto per noi.
Sì?
Ma credo,
wow.
Non so. No, anch'io in realtà un po' non capisco.
Era uno sfizio, no? Sai che soprattutto i gruppi che producevano tantissimi dischi a un certo punto facevano di tutto per fare un po' gli originali, gli speciali. Credo che il primo ad introdurle abbia pensato questo, cioè cosa posso inventarmi stavolta per sorprendere.
Ma il senso qual è?
Il senso è quello di dare un regalo inattesato e inatteso al primo
cioè
che...
c'è finito, oh c'è
esatto,
un altro pezzo,
esatto.
Quindi non lo devi neanche mettere nell'indice.
No, infatti
nell'indice.
Non viene, la Ghost Tracks non viene
non
messa.
Viene,
no. La bonus track che viene messa, ma la Ghost Track è proprio non viene dichiarata.
Sì, tu dici: ho pagato il disco per ascoltare 10 brani e poi ne ascolti 11 e quindi ti
un
senti
piccolo regalo
gratificato.
In più.
Ho
sì,
capito. Sì, sì. Vabbè, comunque posso dire che non mi convince lo stesso.
Ma scusa, sono 6 minuti che cerchiamo di convincerti.
Non
su
ci siete riusciti.
Non ce l'abbiamo fatta. Vabbè,
no.
Peccato. Vabbè, però io ne presento una di Ghost Track.
No, secondo me a questo punto no.
Vabbè, allora buttiamo via.
No, ci vuole, anche okay. Perché di solito sono brani scelti con cura dal nostro Valerio.
Sì, sì, sì. In questo caso la Ghost Track è un po' spiazzante, soprattutto nel posto dove sta, cioè nell'album di Vinicio Capossela dedicato alla cultura folk della Grecia, il rebetico. E c'è una Ghost Track che è un duetto inedito, non dichiarato, con Ntali, che è il musicista tradizionale che ha ingaggiato Capossela per così interpretare alla greca tutti i suoi brani. Però in questo caso è stato proprio Ntali che ha voluto fare questo pezzo. E il pezzo è sorprendente perché è come prima di Tony Dallara.
Addirittura?
Come prima Tamerò?
Sì, è quello. E l'ha voluto fare il musicista greco. Capita spesso nei Balcani, hanno un immaginario pieno di musica leggera italiana anni 60, che hanno macerato, introiettato, e sono legatissimi a personaggi che noi invece un po' ci siamo dimenticati o comunque teniamo, no? E disprezziamo un pochino. Invece, ecco qua.
Snobbiamo.
Beh, era peggio se prendeva Cotugno, per dire.
Infatti, invece, Tony Dallara, massimo rispetto. Come prima di Tony Dallara con Ntali ospite e naturalmente Vinicio Capossela.
Per la vita ti darò, sembra un sogno rivedermi, accarezzarti, le tue mani nelle mani stringere un po'. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, a nessuno voglio bene come a te.
Sai che qui forse ho capito il senso della ghost track, cioè un pochino si vergognava Vinicio Capossela, no? E allora l'ha nascosta darsi, così, ha detto, sai come si fa con la polvere sotto... No, in realtà poi è carina da sentire questa come prima. C'era anche lui, ma brevissimamente.
Sì, brevissimamente.
E come mai? Cioè, sembra quasi che il greco poi non
il
lo
greco
volesse
che la voleva,
far entrare.
La voleva cantare in realtà.
A tutti
e
i costi,
si è tolto
proprio.
Lo sfizio.
Sì.
Mi sembra anche.
Beh, però la pronuncia non era neanche male,
no,
italiana.
Neanche male.
Eh?
No.
Bisogna dire.
Anche noi ci togliamo vari sfizi, no? In questo percorso musicale.
Sì.
Dove ci sta portando? Senti questa cosa.
Questa mi sembra sia la farmacia sonora.
Sì, la nostra farmacia sonora. Che cos'è? Noi stiamo cercando, Laura, ormai da tempo. Di mettere insieme una sorta di prontuario medico musicale, cioè con una serie di brani che poi indichiamo, perché noi siamo convinti.
Come cure.
Sì, noi siamo convinti che la musica guarisca da molte cose, più o meno gravi, da disturbi di vario tipo. E abbiamo deciso di scendere nello specifico e quindi attribuire ad ogni singolo disturbo o malattia o inquietudine o malessere un brano che secondo noi può aiutare a lenire il fastidio o il dolore in qualche caso. Nel caso di oggi parliamo di forfora, ma anche di perdita dei capelli.
E
quella può essere, insomma, dolorosa più psicologicamente, no? che non fisicamente.
Molto grave, secondo me. Dal mio punto di vista di donna è molto, molto, molto
Io vi propongo un brano che secondo me può aiutare molto. Si tratta dei Flaming Lips, un gruppo gruppo di alternative rock statunitense, fondato nel 1983, quindi ormai il leader credo sia una sorta di leggenda. Wayne Coyne è il
ma
suo
ce li ha
nome.
I capelli?
Credo
sì,
proprio di sì.
Loro
si distinguevano anche per le esibizioni dal vivo decisamente particolari, no? Con persone vestite con costumi da animali, palloncini, marionette, proiezioni video, una configurazione piuttosto complessa delle voci del palco, poi mani giganti. Tu hai già visto un
sì, ma loro sono proprio concerto... alternative rock, ma anche molto psichedelici, quindi ecco. Cercavano di mettere fuori di mettere in scena una specie di piccolo circo appunto visionario anche sul palco.
E questo brano già dal titolo indica il suo potere guaritore, no? E che può aiutare secondo me per il disturbo che ho indicato prima. Free Radicals. Radicals, ovvero i radicali liberi, appunto contro la forfora, se vogliamo, sì. E la caduta dei capelli. I Flaming Lips, davvero...
pezzo che non... stava un po' col freno a mano tirato, sembrava che stesse sempre per partire, poi invece c'era questa latente tensione, il canto un po' in falsetto.
Però carino.
Bello, sì, anche secondo me.
Loro sono interessanti sicuramente, sì. da recuperare. Beh, ve li
allora, consigliamo. Allora, io faccio un po' il riepilogo, sì. Perché avevamo promesso a Laura avventure perigliose, insomma, Rosverrad, John DeLeo, Handel, La danza delle scimmie, Shostakovich, Caposella e Flaming Lips e tanta Laura Fedeli,
certo,
in
quindi
quella...
Tom Waits di riflesso, Waits insomma, di riflesso. Tante cose, sì.
Ora chiudiamo ancora con Laura
alla
Fedele.
Grande con sì. Laura Fedele e con un altro progetto, credo. Cosa
sì,
ci
sì.
propone?
Un altro progetto.
Allora, questo è l'ultimo CD che ho realizzato, questa volta una nuova formazione perché abbiamo voluto fare insieme unirci io e la Nightlife, che è una band, blues band storica nell'ambito dei musicisti del Lombardo, ecco, e anche no, e anche fuori. E quindi abbiamo messo insieme una manciata di brani scritti da me e arrangiati poi insieme, e questo è appunto un po' il discorso che facevamo prima del blues, ma sempre un po' travestito, anche perché altrimenti un intero disco di blues, non so voi, ma a me annoia. E quindi
se
io...
lo dice già Laura Fedele, vuol dire sì, possiamo che sottoscrivere.
No, beh, c'è gente che invece ce la fa, io non ce la faccio. Non ce la faccio, quindi per me vanno messi altri ingredienti, e appunto questo disco ne è la prova. Però mi piaceva anche dire una cosa che non è stata messa su GD, su un CD, ed è un progetto che ho, un altro progetto ardito che ho realizzato l'anno scorso e che prima o poi spero di poter incidere, ed è questo: il riarrangiamento per piano, voce e mallet, quindi una cosa che faccio da sola, di un album che è stato per me una specie di caposaldo della mia cultura musicale, che è Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Ecco. E quindi mi piaceva dire questa cosa, perché prima o poi mi piacerebbe farne
che bello quel disco lì, ha segnato un sacco di musicisti, perché non molto tempo fa è uscita una versione firmata da Nguyen Le, chitarrista di origini vietnamite ma che lavora a Parigi da tempo, e Boris Savoldelli, cantante invece di casa nostra, bresciano, anche lui ha realizzato, credo non ancora su disco, ma ha un progetto dedicato quindi, proprio a quel disco lì, che evidentemente ha lasciato un'impronta forte nei musicisti.
A questo punto aspettiamo ansia anche la versione album anche di questo progetto di Laura Fedele. Per l'intanto con lei ci salutiamo e ci incroceremo presto, e comunque gli ascoltatori della Rete 2 incroceranno la sua musica.
Me lo auguro, mi auguro anche di averli invitati a fare questo, a scoprire dei dischi che magari non conoscevano. Chissà, un amante di Tom Waits ad esempio non può non avere in casa un disco, il disco porno
non
show,
non può. Quindi per cortesia alzatevi e andate in giro a cercare, o magari anche online, visto che adesso si fa tutto online. Ma sai, io sono una donna all'antica, per cui
I negozi di dischi ormai sono sempre più rari, uno deve camminare parecchio.
Invece, comunque insomma, fate un po' come volete, l'importante è che acquistiate i miei CD.
Ecco, sembra detta con una piega, non brava Laura.
Scusate se ho osato.
No, grazie a Laura Fedele, e noi ci risentiamo settimana prossima.
A voi.
Alla prossima. Un saluto a tutti.
Ciao. The river flows.
versa.